Io sono la salvezza del popolo, dice il Signore. In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò e sarò il loro Signore per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, quanto più si avvicina la festa della nostra redenzione, tanto più cresca in noi il fervore per celebrare santamente la Pasqua del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Allora Noè edificò un altare al Signore. Prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: «Non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno». Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela». Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è in voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Hai dato, Signore, i miei precetti perché siano osservati fedelmente, siano diritte le mie vie nell'osservanza dei tuoi comandamenti. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebub, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebub. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebub, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Parola del Signore. Vedete, ci sarebbe tanto da dire, perché ciascuno di noi avrebbe delle cose da raccontare di ciò che sta cercando nella vita, di ciò che sta soffrendo, degli amici per cui è qui a pregare, eccetera. Tutte le cose che stanno nel nostro cuore. In realtà poi nella messa si fa, per un verso, un tuffo nel mistero di Dio, che donando se stesso nella sua morte e resurrezione ci viene vicino, no? E poi si elabora questo mistero raccontando un po' della nostra ricerca, delle nostre domande, dei discorsi anche sulla nostra fede, e lo si fa in genere commentando, ascoltando e leggendo le scritture. Noi stiamo in questo, lo dico per chi è qui questa sera, soltanto stasera, stiamo lavorando attorno a alcuni testi della Genesi, cioè i testi attraverso i quali gli uomini della Bibbia hanno meditato sull'origine, su ciò che sta a fondamento della vita dell'uomo, della morte, della sessualità, della gioia, della famiglia, del lavoro, del tradimento, di ciò che succede nella vita, no? E stiamo leggendo in particolare l'episodio del diluvio. Sapete che succede anche a noi, insomma, quando adesso è capitato ancora una volta, perché non passano mesi che non capiti una roba del genere. Quando capita un maremoto, un'acqua che seppellisce tantissimi uomini e paesi, no? Beh, anche noi facciamo delle riflessioni, insomma, su cosa vuol dire costruire, cosa vuol dire distruggere, cosa vuol dire che un pezzo di mondo scompare sotto l'acqua, e questi poveri uomini travolti, e tanti pensieri girano da come eravamo superficiali, come eravamo orgogliosi, potenti, ci ritenevamo sicuri, invece come siamo fragili. E allora che mistero è la vita dell'uomo? E Dio, che noi diciamo che ha creato il mondo, come mai poi l'ha creato così? E come mai quando succedono le disgrazie poi Dio non interviene, perché noi ce l'aspetteremmo, no? Ecco, tutte queste domande se le facevano anche questi uomini di fede che hanno scritto la Bibbia. E stiamo proprio analizzando il famoso tema del diluvio, ma in tutte le culture, in tutte le religioni c'è l'episodio del diluvio, perché i diluvi ci sono sempre stati e gli uomini hanno sempre riflettuto sul mistero di queste disgrazie, no? E sul loro rapporto con Dio. E abbiamo visto che loro lo leggono come una specie di castigo di Dio, perché gli uomini erano diventati così cattivi, stavano distruggendo il mondo e Dio si è pentito di averlo creato. Però individua un uomo giusto, Noè, e si commuove. Con Noè vuole ripartire. Allora gli dice di costruire un'arca, nell'arca di portare la moglie e i figli, così continueranno a generare uomini. Gli dice di prendere gli animali secondo la loro specie, maschio e femmina, così gli animali potranno ripopolare il mondo. E poi per 40 giorni e 40 notti piove giorno e notte, tutto viene sommerso meno l'arca. Dopo i 40 giorni smette di piovere un po' alla volta, mandando fuori la colomba. Quando torna col ramoscello d'olivo, segno della pace, appunto, la terra asciutta è tornata asciutta, e allora esce dall'arca. E la lettura che abbiamo sentito stasera riguarda proprio sta roba qui, Noè che esce dall'arca. E cosa fa? La prima cosa che fa Noè uscito dall'arca, fa, ma noi diremmo oggi, un'eucaristia, come abbiamo fatto noi stasera. Vanno dal Signore e gli dicono grazie. La prima cosa che fa Noè ritornato sulla terra è quella di offrire un sacrificio. Ed è la prima volta che nella Bibbia si parla di un altare. La prima attività che l'uomo fa nella nuova creazione è un'attività in onore di Dio. Chi ha scritto sta roba pensa che la prima cosa che gli uomini dovrebbero fare, a nome delle piante, degli animali, del sole, della luna, l'uomo come sacerdote del creato dovrebbe rendere culto a Dio, cioè è l'uomo la creatura che ringrazia Dio a nome di tutti, e questo è il senso del culto per questi uomini, no? Dio gradisce il sacrificio che gli viene offerto da Noè, e qui ci sarebbero tante cose da dire, perché la Bibbia, sapete, non è il primo libro scritto al mondo. E per esempio, quando questi qui che hanno scritto la Bibbia sono stati nella grande civiltà di Babilonia, avevano conosciuto dei bellissimi racconti, per esempio l'epopea di Gilgamesh, che raccontava già del diluvio. E anche là si dice che, ma là c'è una descrizione brutta di questa scena, cioè le divinità sono presentate come mosche che vengono giù a annusare la carne cotta al barbecue, no? Capito, no? Il profumo della carne alla brace innamora la divinità. Qui c'è un ricordo di sta roba qui, quando dice che Dio ne odorò il profumo gradito, gradì l'odore del profumo. Ci sono dei testi della nostra liturgia, salga a te come profumo soave, cioè come se Dio stesse annusando e ha il piacere di sentire il buon profumo della carne abbrustolita, no? In questo testo. E ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo. Quindi questa è la prima cosa. che fa Noè dopo il diluvio. Un sacrificio a Dio, Dio lo gradisce, ritira la maledizione. L'indomani del diluvio, se voi guardate il testo che avete lì, Dio riproduce la benedizione, riprende l'intenzione di proseguire la sua opera, di ridare fiducia alla razza umana. Dio benedisse Noè e i suoi figli, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Se ricordate, è ciò che Dio ha detto all'inizio, all'uomo e alla donna all'inizio, no? Crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Quindi dà all'uomo il compito di riempire la terra e di dominare su tutti gli esseri, sugli animali della terra, sui pesci, quelli del mare, e gli uccelli, gli animali del cielo. Però, finisco con questo accenno, con alcuni cambiamenti importanti. Non so se vi ricordate, all'inizio l'uomo ha avuto l'incarico di coltivare la terra, di custodire gli animali con prudenza, con dolcezza, e qui invece è successo qualcosa, si è rotto qualcosa nel rapporto tra gli uomini e gli animali. Se guarderete dopo il testo, vedrete che adesso è col terrore che l'uomo esercita il suo dominio sugli animali. Quindi siamo nell'epoca della caccia e l'uomo sta mangiando gli animali. La violenza si è scatenata prima del diluvio e non è del tutto eliminata, e si esercita soprattutto nei confronti degli animali, e in qualche maniera Dio, che riprende la creazione, in parte accetta, dice insomma l'uomo è un animale che non riesco a far diventare del tutto dolce, bisogna accettare, e quindi accetta questa prepotenza dell'uomo sugli animali, con due limiti però. Primo, la proibizione di mangiare l'animale col sangue. Avete sentito che i giudei hanno tenuto, che i musulmani hanno tenuto, i cristiani no. No. Cioè i cristiani mangiano la carne col sangue, no. E però appunto in questo testo dell'alleanza di Dio con Noè, c'è la proibizione di mangiare l'animale col sangue. I commenti dicono la proibizione di mangiarlo ancora vivo, di salvare questa violenza, no? E la seconda cosa è di mangiarlo soltanto nei limiti di ciò che è necessario per il cibo. E per chi sente le prime volte queste cose sarà meravigliato. Comunque questi testi, nella prima botta della creazione, Dio pensa che gli uomini possano essere vegetariani, gli dà da mangiare le erbe. In questa seconda alleanza, quando si è scatenata la violenza per cui è fatto venire il diluvio, accetta che gli uomini mangino gli animali, però non vivi, non col sangue, capito? E non perché hanno il divertimento di ammazzarli, ma semplicemente nella misura in cui è necessario come cibo. E poi, oltre a questa legge rituale, che appunto anche ai tempi di Gesù c'era ancora, no? I primi cristiani hanno discusso, ricordate il Concilio di Gerusalemme negli Atti degli Apostoli, no? Per chi si faceva cristiano, se restava questo obbligo o no. E oltre a questo c'è un comandamento ancora più grande, sentite, domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno del suo fratello. Cioè uccidere un uomo è uccidere un fratello, questa è la regola della fraternità. Ricordate Caino e Abele? Caino non aveva rispettato la fraternità. Infine Dio stabilisce con Noè e i suoi figli una nuova alleanza, promette di non far più guerra agli uomini. Sapete cos'è l'arcobaleno, no? In questa lettura è l'arco che Dio appende in cielo, non lancerà più frecce agli uomini, non farà più la guerra agli uomini, cioè il suo fucile lo ha appeso in cielo, l'arcobaleno è il fucile che Dio ha riposto come segno di pace, no? Non combatterà più coloro che ha salvato dal diluvio e attende in cambio fedeltà e obbedienza. Questo è il segno dell'alleanza che io stabilisco fra me e ogni carne che è sulla terra. Cioè questa con Noè non è un'alleanza con una tribù, lo vedremo, come Abramo, o con un popolo, come Mosè, no, è l'alleanza con tutti gli uomini, con ogni carne che è sulla faccia della terra. Poi in queste letture di Quaresima, e stasera sono stato anche più lungo perché dovevo agganciare persone nuove, no? Ma ci stiamo anche in questo periodo, ci alleniamo a prendere la parola e a pregare insieme, no? Che non sia solo il prete che commenta la scrittura, ma il popolo di Dio, no? No, io vorrei solo così interpretare un sentimento che questi testi ci stanno suscitando, uno dei tanti, ma mi pare particolarmente forte, cioè il fatto che i nostri nonni, chiamiamoli così, gli autori della Bibbia, avevano molto più di noi la percezione della violenza che c'è in noi. Cioè noi, come vedete, anche i nostri giorni, vedete come assistiamo a delle tragedie, assistiamo anche a delle oppressioni di popoli, assistiamo a gente che viene fatta, appunto, che viene trattata da animale, no? Ma con molta più calma. Cioè quando oggi si dice a un uomo che noi siamo violenti, quasi si scandalizza, no? Quando diciamo che siamo animali. O pensate per esempio a sto fatto che noi non ci pensiamo neanche a mangiare gli animali, il consumo di animali che noi facciamo, quindi la distruzione poi di altre energie, non ci fa nessun problema. Cioè questi qui invece, di queste dimensioni della violenza, erano molto colpiti e avevano molto il senso della responsabilità di introdurre più mitezza, più dolcezza, più compassione, più fraternità. Sentite come tornano questi termini del fratello, no? Cioè, io resto impressionato di come noi assimiliamo una dose enorme di violenza senza far problema. Cioè, addirittura, se voi pensate che tra noi cristiani, quando andiamo a confessarci, magari una volta all'anno, non sappiamo cosa dire. Cioè, guardate, a me impressiona tantissimo sta roba qui. Oppure quando coltiviamo tutto questo interesse morboso per i fatti di violenza, ma quasi giocando al teatro, no? Che la violenza la fa qualche mostro. Cioè, quello che facciamo noi. Cioè, anche solo il fatto di appartenere a una zona del mondo in cui buttiamo via un sacco di robe, consumiamo l'ira di Dio, facciamo quello che vogliamo, no? Cioè questo non ci inquieta, hai capito? No? E a me pare che appunto il leggere la scrittura, quando noi diciamo è parola di Dio che ti interroga, cosa fai del tuo fratello, non uccidere, non rubare, no? Cioè questi qui erano sensibili alla voce di Dio, cioè sentivano che nella loro vita dovevano tutti i giorni chiedere perdono. Quindi accostandoci adesso all'altare, al sacrificio di Dio, al fatto che Dio è vittima appunto della violenza degli uomini per noi, per farci diventare fraterni, ecco, preghiamo ciascuno per noi che siamo qui, ma per tutti gli uomini e ciascuno per sé, per chiedere scusa della nostra violenza.